Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse. Sì.
È in ginocchio.
Con un anello.
E lei ha detto sì.
Mele torcia.
Per tanti aspetti relazionali delle nostre vite, esistono dei codici comportamentali condivisi che non hanno bisogno di essere spiegati perché tutti ne conoscono il significato intrinseco. Se io e te ci incontriamo e io ti tendo la mano, significa che voglio stringertela in segno di unione. Un'unione che magari voglio inaugurare in quel momento perché non ti conosco e ho piacere di sapere chi sei, o che voglio rinforzare o ribadire se ti conosco già. Se una persona si inginocchia con una gamba sola davanti al proprio partner, apre un cofanetto di pochi centimetri rivestito di velluto, è chiaro che quella è una proposta di matrimonio. Se poi volessimo fare le cose come si devono, l'anello contenuto nel cofanetto dovrebbe essere un diamante, il simbolo del romanticismo per eccellenza. Mentre nel caso dei fiori il linguaggio e i significati che rappresentano sono un'eredità della tradizione popolare e di quella letteraria, tanto che a partire dall'Ottocento diventano un vero e proprio lessico conosciuto e condiviso, la stessa cosa non si può dire dei diamanti perché il loro valore simbolico è stato costruito a tavolino. Si tratta di una cosa controintuitiva. Una persona potrebbe dire: aspetta un attimo, ma non è che ci voglia un accademico per capire la strutturazione metaforica che si compie tutte le volte che qualcuno regala un diamante. I diamanti sono rari e preziosi. La persona amata è, per definizione, rara e preziosa. Quindi gli regalo una pietra unica come lei, no? E no, perché, tanto per iniziare, i diamanti non sono così rari come crediamo. O almeno, non lo sono più come una volta. Per raccontare la storia simbolica di questa pietra, dobbiamo anzitutto dire che la loro rarità era dovuta in un primo momento al lusso e in un secondo momento, che coincide con la storia recente, a un'operazione di marketing. Dell'esistenza dei diamanti si sa fin dai tempi antichi, anche se i diamanti hanno preso piede nell'Europa occidentale solo a partire dal XIII secolo. Poi, durante il Rinascimento, si sono perfezionate le tecniche di taglio e le strumentazioni per scolpirli e lucidarli. Sembra che la prima volta in cui un anello con un diamante è stato regalato per un fidanzamento sia stato nel 1477, quando l'arciduca Massimiliano I d'Asburgo chiede la mano di Maria Borgogna. Si tratta di un matrimonio politico della classe sociale più alta dei tempi. Massimiliano I d'Asburgo è stato imperatore del Sacro Romano Impero per più di 20 anni, tra la fine del 400 e l'inizio del 500. E così è stato fino alla metà dell'Ottocento. Di diamanti ce n'erano pochi e quindi erano altrettanto pochi quelli che li possedevano. Avere un diamante significava avere un bene di lusso, come poteva essere un mobile particolarmente prezioso. Non aveva significati aggiuntivi oltre lo sfarzo. Poi, negli anni 60 dell'Ottocento, c'è una svolta nella storia dei diamanti, quella che inaugura la fase attuale in cui si verifica un paradosso. Da una parte vengono scoperte enormi miniere di diamanti in Africa e dall'altra queste pietre iniziano a essere famose per la loro presunta rarità. Una delle prime grandi miniere viene scoperta nella fattoria sudafricana di due fratelli che di cognome fanno De Beers, due coloni olandesi che avevano dei possedimenti in Sudafrica. Poi quella prima miniera viene rilevata da un imprenditore britannico di nome Cecil Rhodes, che alla fine dell'Ottocento diventa un imprenditore molto influente nelle politiche segregazioniste in Africa e nelle scelte coloniali del governo britannico. La sua impronta è rimasta tangibile anche nella toponomastica dei territori di cui ha governato il destino. Lo Zimbabwe per decine di anni si chiamava Rhodesia, proprio in suo onore. Insomma, rilevata la prima grande miniera, Rhodes continua a comprare anche le altre che man mano vengono scoperte e decide di fondare nel 1888 la società De Beers in onore del primo giacimento che aveva acquistato. Così, in pochi anni, la De Beers, grazie alle grandi disponibilità finanziarie di Cecil Rhodes, riesce a comprare il 90% dei giacimenti minerari e a comprare e controllare molti diamanti che venivano estratti altrove. In un momento del genere, quando si scopre che i giacimenti di diamanti sono molti di più di quelli che si pensavano, il prezzo delle gemme si sarebbe potuto drasticamente abbassare, ma la possibilità per la De Beers di possedere praticamente tutti i diamanti in circolazione gli garantisce, da una parte, di controllare il prezzo di questo materiale, cioè di esercitare un vero e proprio monopolio, e dall'altra di influire sulla narrazione di quel prodotto. Così, proprio per non incorrere nella svalutazione del diamante, la De Beers ha sempre fatto credere che di diamanti ne esistessero pochi, che fossero rari e preziosi, e lo ha fatto commercializzando un numero ridotto di gemme rispetto a quanti ne possedeva davvero. Ma di fatto i diamanti non sono così rari, di zaffiri, di rubini e di smeraldi ne esistono meno che di diamanti. Negli anni 40, poi, questa falsa idea della rarità dei diamanti prende forma nel marketing aziendale. La De Beers si affida a un'azienda pubblicitaria di Filadelfia che si occupa di inventare il concetto di preziosità, unicità e romanticismo da legare al diamante che noi tuttora abbiamo. Per farlo, l'azienda pubblicitaria ha cercato delle persone che si prestassero a quello scopo, cioè a rappresentare l'idea di eccezionalità, eleganza, prestigio e romanticismo. Così la De Beers ha iniziato a prestare le sue gemme agli attori di Hollywood e ha iniziato a mandare dei suoi rappresentanti nei club esclusivi femminili degli Stati Uniti, in modo da influire sui loro gusti. Di fatto, negli anni 40 il diamante inizia a diventare un desiderio indotto nella popolazione. Anche la regina Elisabetta ha contribuito ad alimentare questa narrazione. Nel 47 ha fatto visita alle miniere sudafricane dell'azienda, che ai tempi facevano ancora parte del regno, e ha accettato diversi gioielli con i diamanti. In quello stesso anno si è celebrato il suo matrimonio, che era pieno, tra gli anelli, il diadema e la collana, per l'appunto, di diamanti. Poi, l'anno successivo, il 1948, una delle copywriters dell'agenzia pubblicitaria inventa uno slogan di enorme successo, questo.
Ci sono molti modi per dire ti amo, ma nessuno dura a lungo come un diamante di qualità. Un diamante è per sempre.
Con quel per sempre, di fatto, la De Beers riesce a incidere nell'immaginario collettivo. Riesce a dire che i diamanti rappresentano un amore solido e indissolubile, ma anche che non andavano venduti perché hanno un valore sentimentale e quindi i diamanti vanno solo e soltanto custoditi. E far passare un messaggio simile chiaramente faceva molto comodo all'azienda. Comunque dagli anni 90 in poi le cose sono un pochino cambiate. L'Unione Sovietica è crollata e con lei la scelta di vendere i propri diamanti alla De Beers. In Australia sono state scoperte nuove miniere di diamanti nel 2000 che hanno scelto di vendere autonomamente le proprie pietre. Questo insieme ad altre leggi che hanno chiesto ai venditori di certificare la provenienza e di tutelare almeno un pochino i lavoratori, hanno modificato il prezzo del mercato e introdotto la concorrenza in un settore che non l'aveva mai vista. Così oggi la De Beers controlla soltanto almeno un terzo del mercato, mentre l'immaginario che distingue questa gemma, lo influenza ancora completamente.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.